ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla, oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Oggi con noi c'è un ospite che è la prima volta che viene qui in studio da noi a portare la sua testimonianza, il suo impegno e anche la sua ricerca. Si chiama Domenico Callipo, viene da Arzignano, non so se sbaglio Domenico, comunque mi correggi, e presentati subito immediatamente.
Sì, un buongiorno a tutti i radioascoltatori. Come diceva Don Albino, sono Domenico Callipo, vengo da Arzignano e sono un volontario da 20 anni ormai di associazioni tra cui CILSA, che è proprio di Arzignano, che è Cittadini per il Lavoro, la Legalità e la Salute, che sta combattendo contro i PFAS, di cui parleremo meglio durante la trasmissione.
Allora, vuoi mettere qual è il motivo per cui ti sei dedicato, stai dedicandoti molto a questo settore della società, che è un settore sempre sotto tiro da un certo punto di vista, sia per i tipi di impegno che profonde nei confronti di politiche che non tengono conto molte volte né dell'ambiente né della salute né di altre situazioni. Però anche nello stesso tempo una scelta che impegna anche il modo di vivere, il modo di essere presente e anche come fare perché anche nella società abbia da diffondersi questo spirito di collaborazione, ma anche di dare delle risposte concrete a quanto sta avvenendo.
Don Albino, io credo che sia importantissimo per le persone occuparsi di volontariato, non è facile. Tra l'altro il mondo del terzo settore è profondamente cambiato da come lo si conosceva anche 20 anni fa, e io ho deciso di fare appunto delle ricerche durante il mio percorso di dottorato di ricerca, per l'appunto, che è terminato nel 2017, e quindi io ho compiuto proprio uno studio sulla riforma del terzo settore, che all'epoca era ancora agli albori. Adesso stiamo assistendo ad alcune modifiche che ci sono state, però bisogna continuare a studiare per capire quale sarà ancora e potrà essere, speriamo positivo, l'impatto sulla vita delle organizzazioni di volontariato e di tutti gli enti del terzo settore.
In che senso è cambiato da 20 anni fa?
Allora, adesso con la riforma che ha voluto il governo Renzi, di cui poi ci sono stati vari decreti attuativi, si è cercato di creare un'uniformità, no? E uno dei problemi della riforma è proprio questo, il fatto che bisogna aderire comunque per poter accedere anche a determinati finanziamenti ad un registro unico nazionale del terzo settore, che prevede praticamente un'iscrizione e quindi una catalogazione, se così vogliamo dire. E questo significa anche poi adempiere a tutta una serie di obblighi che magari prima non c'erano, no? Quindi avere un, o non tutte le associazioni, comunque gli enti del terzo settore lo facevano, avere un registro dei soci, pubblicare poi il rendiconto finanziario e sociale delle attività svolte e assicurare tutti i volontari. Quindi se prima magari avevamo un volontariato che non era specializzato, ora essere volontari non può più essere un'improvvisazione, bisogna essere preparati. Però questo va a minare, secondo me, anche la spontaneità, perché se qualcuno vuole fare volontariato oggi ha maggiori regole rispetto al passato. Prima magari si sorvolava su determinati aspetti e adesso invece non lo si può più fare, bisogna attenersi a quello che avviene durante la vita dell'ente del terzo settore, perché prima esistevano tante realtà che potevano essere associazioni, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative, sono tante insomma le definizioni di volontariato a seconda dei settori culturale, sociale, artistico.
Anche sportivo,
infatti ci sono, e lì e c'è una particolarità perché ci sono associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche a seconda che l'obiettivo sia anche il profit, no? Perché ovviamente la gestione poi viene toccata nel concreto, no? Quindi anche tu lo sai bene con i beati costruttori di pace come sia difficile fare interventi alle persone quando anche poi la società e la burocrazia e quindi le istituzioni sono un po' lontane, no? O hanno dei ritmi troppo burocratici per cui il cittadino spesso che viene aiutato da voi non può aspettare questi tempi, e credo che sia una cosa insomma secondo me le istituzioni dovrebbero anche un po' interrogarsi sull'imporre tanti obblighi, no? Quindi anche lo Stato che vuole a tutti i costi creare un sistema unico, secondo me significa anche codificare e mettere un'etichetta e ingabbiare un settore che non è più libero di fare quello che faceva praticamente fino a un po' di tempo fa, quindi troppi obblighi, e quindi le piccole realtà rischiano di essere fagocitate, come CILSA, che ovviamente è un'organizzazione di volontariato e punta a tutelare, quindi a lottare per l'eliminazione totale dei PFAS, che è un argomento, voglio dire, tra l'altro, che sta avendo un risalto nazionale e anche internazionale, per lottare contro appunto le sostanze perfluoralchiliche che ovviamente inquinano soprattutto l'acqua e l'aria, che sono dei beni comuni che andrebbero tutelati a prescindere. E ormai sono 10 anni che CILSA sul territorio di Arzignano, ma anche un po' in altri comuni della provincia di Vicenza, sta cercando di fare una battaglia affinché vengano messe al bando queste sostanze. Ma la difficoltà è che appunto, non essendo iscritta al terzo settore, ha dei limiti nell'operatività, però magari è un po' più libera rispetto a determinate dinamiche.
Ecco, questo impegno concreto, credo che il volontariato sia anche, potremmo chiamare anche il movimento popolare, non so come chiamarlo, ma direi che volontariato è principalmente i gruppi di cittadini, di cittadine, che si organizzano per affrontare delle storie, delle concrete, dei dati, dei fatti, che può essere stato quando c'è stato il grande consumo di suolo e c'è ancora il grande consumo di suolo, che è il discorso dell'inquinamento dell'aria e poi i vari tipi di inquinamenti dell'acqua, e poi anche delle scelte che vengono fatte a livello politico che privilegiano molto spesso l'elemento economico ma non l'elemento umano. E questo generalmente, il conflitto che nasce anche con le istituzioni avviene perché chi è più debole come cittadino, chi è più debole come situazione sua personale, soffre di impossibilità di essere uguale agli altri, perché le scelte che vengono fatte discriminano la situazione, ecco.
Sì, Don Albino, dici bene, perché purtroppo tutte queste modifiche, tutte queste variazioni non aiutano. Infatti il volontariato dovrebbe essere un libero sentire, no? Infatti nella ricerca, che ormai è alla seconda edizione, questo libro che adesso si chiama Storie di volontariato dalla campagna al Veneto, E infatti nel libro si parla anche di storie sia di Cilza per il Veneto, ma anche di due associazioni che sono praticamente nel territorio campano, in provincia di Caserta, e sono il Comitato Città Viva e il Centro Sociale Ex Canapificio, o Comitato per il Centro Sociale Ex Canapificio, che ovviamente cercano di lottare per la tutela dei diritti. E questa è una cosa molto difficile, perché siamo in una società che soprattutto post-Covid ha perso un po' la genuinità anche nell'aiutare le persone, perché c'è molta diffidenza, sono aumentate comunque le miserie, le povertà, e scontiamo, diciamo, anche un periodo in cui magari delle misure a livello nazionale come il reddito di cittadinanza stanno cambiando, e questo secondo me va a incidere su, sulla situazione concreta delle persone. Io tra l'altro faccio anche una disamina nel mio libro delle normative che ci sono a livello internazionale, prendendo come punto di riferimento Francia, Inghilterra e Stati Uniti, dove ad esempio in America fare volontariato è quasi un obbligo e può diventare un qualcosa di molto positivo, perché poi il cittadino ne riceve un giovamento. Oppure in Francia esistono i servizi di prossimità che sono molto importanti per rispondere ai bisogni delle persone, quindi diciamo che c'è una normativa che è molto diversa rispetto a quella italiana, che invece è molto burocratica e secondo me lascia poi poco spazio al riuscire a, appunto, come dicevi tu, c'è una logica economica, quindi una logica del profitto che si contrappone a una logica del no profit, che è la tradizionale dicotomia tra essere volontari e invece puntare a fare profitto, no? E questo credo che sia uno dei temi fondamentali, quindi un approccio egoistico rispetto a un approccio altruistico. Però purtroppo questo poi è lasciato anche un po' alla coscienza delle persone. A cosa voglio dare più importanza? Al fare volontariato e quindi aiutare le persone, o magari voglio cercare di emergere nella società e di trovare un mio posto anche a discapito degli altri? Su questi sono interrogativi che secondo me sono molto attuali e che ovviamente anche un testo come il mio può cercare di trattare, però poi è la vita che ti porta anche a fare determinati interrogativi, no? Quindi poi le persone dovrebbero interrogarsi e decidere cosa fare, prendere posizione. Ma dalla mia esperienza ti posso anche dire che, ad esempio, anche per Cilza molte persone magari si interessano, vogliono sapere, ma non hanno modo o non hanno tempo per impegnarsi in prima persona, e questa è una difficoltà, perché ovviamente far parte di un'organizzazione di volontariato significa anche fare i conti con il fatto che alcune cose potrebbero essere non piacevoli.
E, operativamente tu appartieni a Cilza?
Sì.
E allora, tu vuoi un po' specificare l'attività? Qui in radio noi abbiamo fatto molti interventi con il dottor Giambattista Fazio, ma anche con altre persone, e siamo anche in qualche modo preoccupati perché la modalità con cui le autorità preposte delle istituzioni comune e regione in particolare non hanno favorito una, come dire, una verifica e anche una conoscenza per tutta la popolazione tale che aiuti un pochino a superare l'handicap che si è creato, perché c'è uno sviluppo e c'è un inquinamento, ma anche poi un danno alla salute delle persone che non è indifferente, sia per quanto riguarda i problemi che vengono dalla nascita in poi, sia per quanto riguarda i problemi della riproduzione. E quindi è una cosa molto seria, molto importante, ma le coperture e il tentare sempre di evadere alle domande specifiche e di affrontare e informare la popolazione sono stati fino a questo momento latenti.
Dici bene, Don Albino, perché purtroppo dobbiamo dire che il dato che emerge è che appunto i PFAS sono degli interferenti endocrini e quindi vanno a influire su tutti i processi della vita, quindi sulla crescita e sulla nascita di nuove vite, e anche ovviamente su patologie che possono subentrare. È vero anche che abbiamo assistito e continuiamo ad assistere a un ostruzionismo da parte della Regione Veneto che evidentemente per interessi di parte o magari per situazioni poi che non dovrebbero venire fuori o è scomodo che vengano fuori, non si dà spazio appunto all'indagare e quindi consentire anche alla cittadinanza di fare degli screening puntuali. Non a caso sono state vietate le analisi di massa, cioè oggi non si può andare dal proprio medico di base e chiedere la prescrizione ovviamente delle indagini per il PFAS, ma magari bisogna andare privatamente pagando una cifra. E quando è possibile, perché non in tutti i territori ovviamente c'è questa possibilità, mentre dobbiamo anche dire e fare un plauso ad esempio al comune di Arzignano che invece sta veramente combattendo contro un muro di gomma perché ha inviato ben 8 lettere alla Regione Veneto per far presente la situazione, perché dagli ultimi dati che stanno emergendo IPFOA in particolare, che è una sottocategoria di IPFAS, praticamente sarebbero addirittura cancerogeni, quindi veramente l'acqua che esce dal rubinetto diventa
tossica
appunto per le persone. E quindi l'invito ad andare presso le casette del sindaco, no? Quindi andare a prelevare l'acqua pubblica diventa quasi un imperativo categorico, e quindi anche al comune di Arzignano non sono state fornite le risposte che si auspicavano. E quindi speriamo che adesso, entro il 2025, almeno questa dovrebbe essere la deadline, ci siano finalmente i filtri nell'acquedotto pubblico e queste sostanze non vengano più, insomma i cittadini siano scevri appunto dall'incamerare queste sostanze nel proprio corpo. Purtroppo è una battaglia che non se ne parla mai abbastanza e secondo me bisognerebbe, ecco, infatti ringraziamo e ringrazio Radio Cooperativa per parlarne come ha fatto tante altre volte, e non a caso anche Cilza fa sia un'azione di informazione ma anche un'azione educativa nelle scuole, perché c'è comunque la dottoressa Donata Albiero, che è una dirigente che adesso è a riposo, che va nelle scuole a parlare di queste tematiche, e ti posso garantire che anche attualmente gli stessi ragazzi che hanno fatto un percorso, no, che durante l'anno seguono determinati incontri, adesso chiedono, magari arrivati, magari sono partiti al primo anno anche nelle scuole superiori, arrivati al quinto anno chiedono proprio di parlare loro di queste problematiche. Quindi credo che bisogna puntare soprattutto sui giovani e sulle nuove generazioni per fare in modo che ci sia una sensibilità. Però, ecco, tornando al tema principale, fare volontariato significa anche essere in prima linea, e credo che sia una cosa difficilissima, e penso che tu lo tocchi ogni giorno come tema.
Per quanto riguarda la partecipazione, per quanto riguarda la sporcarsi la faccia, presentarsi ed essere responsabili ma aperti, chiari, di fronte a tutti, molte volte tocca tasti e tocca anche sensibilità che sono diverse una dall'altra, perché per convivere molte volte si accettano i compromessi in modo da non, come dire, perdere di fatto la onorabilità e perdere di fatto anche molte volte i giudizi negativi, e quindi gli affari e quello che pensa e quello che sente la gente sono collegati, purtroppo.
Questo infatti era uno dei temi che io volevo trattare, che mi premevano di più, no? Cioè, anche attraverso le storie di volontariato che appunto tratto nel mio libro, volevo dimostrare appunto che il fare volontariato poi nel concreto si declina ovviamente in tutta una serie di azioni che dovrebbero essere di attivazione del territorio, e questo ha tutta una serie di difficoltà. E veramente sia Cilza che le altre associazioni di cui parlo devono fare i conti magari con la mancanza di una sede, con difficoltà logistiche, difficoltà anche di tipo personale, perché poi ovviamente non tutti ci vogliono appunto mettere la faccia, come dicevamo prima. E quindi questo rischia veramente di compromettere anche degli interventi che dovrebbero essere anche educativi, e non parlo soltanto di scuola stavolta, ma parlo ovviamente più a 360 gradi. Ma il rischio che si corre è quello che alla fine il tutto si riduca a una sterile magari partecipazione a qualche iniziativa estemporanea, quando poi sappiamo bene che negli enti del terzo settore ci sono poi i capisaldi, no? Persone che sono dei punti di riferimento perché lo sono diventate negli anni o hanno preso il timone guidando determinate attività, e adesso ovviamente sono delle guide anche per i nuovi arrivati, perché una delle difficoltà secondo me che oggi sconta anche il volontariato riguarda il fundraising e il people raising, no? Cioè reperire risorse e reperire persone, motivarle, perché la domanda che si potrebbe fare è: perché fare volontariato, visto che non è un'attività che rende un qualcosa? Invece secondo me fare volontariato, e questo è un messaggio che dovrebbe arrivare, spero, ai radioascoltatori, che invito ovviamente a intervenire nel caso insomma non siano d'accordo con qualcosa o vogliano sapere di più, di porsi in una certa maniera, no? Quindi riceverne anche un beneficio, no? Io faccio volontariato, lo faccio anche per stare bene io e per far stare bene gli altri, ma questo non è sempre vero, perché magari anche dalla mia esperienza diretta ci sono state magari persone che hanno iniziato dei percorsi e poi anche la vita, i problemi ti portano poi a rivalutare il grado di partecipazione.
Allora, vuoi raccontare un attimo alcuni fatti che hai scritto nel libro per quanto concerne il volontariato?
E
alcune esperienze oppure?
E cosa ti piacerebbe sapere, Don Albino? Diciamo qualche iniziativa concreta?
Tu hai, prima hai accennato che hai tentato di mettere non soltanto le leggi o soltanto gli orientamenti, ma anche le esperienze un po'.
Sì, allora partiamo un po' dalla campagna, visto che abbiamo già parlato di Cilza, e ti posso dire che ci sono state, diciamo, due esperienze campane di cui facevo parte un po' di tutte e due. Una era un comitato di quartiere che mirava alla vivibilità di un quartiere di Caserta, che è la città da cui vengo, di 20.000 abitanti, quindi era quasi una città nella città, dove si cercava appunto di migliorare la vivibilità, e sono stati coinvolti i cittadini a partire dalla raccolta differenziata nel 2007, quando è nata l'associazione, quindi cercare di fare una raccolta differenziata perché c'era l'emergenza rifiuti a quell'epoca, e questa iniziativa ha avuto un buonissimo riscontro, come anche poi riqualificare determinati posti del quartiere, tra cui un sottopassaggio pedonale dove praticamente passano i treni e la città è quasi divisa, il quartiere da una parte e la città dall'altra, quindi riqualificare questo sottopassaggio con l'aiuto anche dei ragazzi delle scuole, liceo artistico piuttosto che altre scuole anche più generali, con la partecipazione ovviamente dei ragazzi. E fino ad arrivare al Piedibus, che è praticamente un'iniziativa che esiste ovviamente anche in altre città, ma in Campania è stata una delle prime, credo, che si sia attivato a Caserta come iniziativa, per accompagnare nel tragitto scuola-casa, casa-scuola i ragazzi e fare in modo anche che i ragazzi stessi poi partecipassero alla scoperta del territorio, che è una delle altre iniziative che è stata fatta. Quindi, come vedi, non è solo un discorso di fare volontariato tanto per farlo, no? Ma coinvolgere anche la cittadinanza. Questa come prima cosa. E poi possiamo andare avanti se vuoi.
Per la raccolta differenziata, che risultati avete ottenuto?
Allora, per la raccolta differenziata ci sono stati dei buonissimi risultati, perché le persone sono state sensibilizzate anche in un quartiere dove spadroneggiava l'indifferenziato, quindi non c'era una cultura della raccolta differenziata, quindi si sono raggiunte determinate tonnellate, quindi poi sono stati conferiti questi rifiuti alle società che si occupano di recupero e di riciclo del rifiuto. e questo ha portato dei benefici, perché innanzitutto sono stati smaltiti i rifiuti in maniera corretta e poi ci sono stati magari anche dei ritorni per l'associazione e per ovviamente che sono stati ovviamente reinvestiti in attività sociali, ovviamente per quello che per i risultati che sono stati raggiunti. Quindi diciamo che secondo me sono stati raggiunti dei buoni risultati.
E per quanto riguarda invece altre attività, da noi le notizie che arrivano in forma generica sono notizie di presenza di attività criminale, molte volte sia a Napoli sia ma anche a Caserta stessa c'è stato un periodo in cui Don Patriciello, io lo conosco bene perché è venuto qua anche qua a Padova, ha fatto venire a Padova a un intervento con la cena per tutti e seguo anche la sua passione con cui è presente e anche ha coraggio di denunciare le cose, ma i fatti sono drammatici a volte.
Sì, perché ti dico anche che con l'altra associazione citata nel libro...
Perché voi avete fatto la differenziata... Ma i rifiuti che dal nord scendevano e venivano buttati nelle cave del sud, come le mettiamo?
Quello è un grosso problema, perché purtroppo lì c'entra anche la politica, perché è stato dimostrato appunto che c'erano delle commistioni pericolosissime tra politica e diciamo processi di conferimento dei rifiuti. Quindi addirittura si dice appunto che nell'asse mediano, che è praticamente una via che collega Nola con Napoli praticamente e fa tutta una diciamo una direzione, no? Nel senso che si riesce a raggiungere facilmente questi due luoghi. Nei piloni si dice che sono stati interrati praticamente rifiuti anche pericolosi, quindi ovviamente questi rifiuti poi sprigionano delle sostanze che non sono sicuramente positive e quindi anche il fatto di educare la cittadinanza alla raccolta differenziata si dovrebbe poi sposare con un progetto più ampio anche di sensibilizzazione della politica. Però spesso ovviamente chi fa politica non sempre è mosso da interessi appunto altruistici ma di altro tipo e quindi purtroppo le commistioni sono inevitabili e da questo punto di vista invece la raccolta differenziata secondo me ha rappresentato comunque un primo segnale importante.
E per quanto riguarda adesso la tua attività nella zona qua del Veneto, come vedi che si svolge un pochino da un punto di vista organizzativo ma poi anche da un punto di vista di movimento, perché per me il volontariato non è fine a se stesso, non deve far vedere belle persone, buone persone perché sono migliori degli altri, deve essere invece interessare tutte le persone possibili per quello che è utile e fa bene per il bene di tutti, quindi no, un volontariato che è soltanto protagonismo di qualcuno che vuole far vedere che è più buono e più bravo, più bello degli altri, credo che non sia quello che è desiderato né dalla popolazione e neanche quello che ottiene maggiori frutti poi dei rapporti con il resto della popolazione, perché arrivare a interessare su quelli che sono gli interessi reali dei territori, il rispetto della natura, il rispetto delle produzioni locali, il rispetto dei rapporti tra persone anche che possono usufruire alla pari con le altre di quanto avviene sul territorio, cosa che purtroppo non sempre si riesce a fare perché le differenze sono veramente differenze di grosse differenze tali che non permettono a tutte le persone di partecipare in forma uguale alle varie iniziative. Ecco, io credo che tutto questo nel volontariato potrebbe avere un significato non soltanto immediato di un singolo obiettivo, ma che sia una modalità con cui si affronta quello che sono le cose importanti per il bene comune.
Allora, io ti rispondo, no? Ti fornisco una possibile risposta a partire da un'altra esperienza che poi si viveva anche a Caserta, no? Che riguardava appunto il comitato sociale dell'ex canapificio.
Come si chiamava il vescovo di Caserta? Te lo ricordi?
Nogaro, è stato uno dei vescovi.
È un montanaro o Nogaro, no? Non viene da Trento.
Sì,
mi pare,
sì,
ma sono venuto giù anch'io, stai a Caserta a fare movimenti.
ma infatti Nogaro è una figura di vescovo che veramente è stata sui generis, nel senso che veramente lanciava messaggi forti.
Raffaele
Nogaro, esatto. E ti dico che è stato molto vicino anche sia al Comitato Città Viva che al Comitato per il Centro Sociale Ex Canapificio che stavo citando prima, che tra l'altro si è interessato, ma per anni ha fatto questa attività e continua a farla tuttora, per aiutare i migranti soprattutto attraverso sportelli, da quello sanitario per le visite gratuite a l'aiuto per l'ottenimento del permesso di soggiorno, perché non è così scontato che poi ci siano associazioni che supportino determinate fasce della popolazione, soprattutto dove magari è più difficile anche fare volontariato, perché bisogna anche essere un po' specializzati. E ti dico anche che il tutto non si può neanche ridurre alla giornata nazionale del volontariato, dove le associazioni si mettono in mostra con il loro stand per far vedere quello che fanno. Io credo che debba esserci, come dire, anche una rivoluzione culturale, no? Che deve partire dal basso e che dovrebbe coinvolgere poi anche le istituzioni, per fare in modo che si lavori sempre più in rete, perché non è ammissibile che anche qui al nord magari l'attività portata avanti da un'associazione cozzi con la burocrazia, e quindi magari devi rincorrere il politico di turno piuttosto che l'amministratore di turno per far capire quell'attività che invece dovrebbe essere, non dico data per acquisita, però dovrebbe spingere anche poi chi ascolta a tendere una mano e non a creare un muro. Quindi non basta solo mostrare quello che si fa, ma bisogna continuare a fare interventi di sensibilizzazione. E ti dico, con Cilza, secondo me, anche lì, tornando al Veneto, è una realtà che veramente è scomoda per certi versi, no? Perché veramente dice la verità su quello che succede. E questo purtroppo veramente fa male poi constatare che i risultati sono molto lenti, no? Però ci sono, e io credo che dei risultati in 10 anni siano stati raggiunti, perché finalmente determinate cose sono ormai di pubblico dominio, e anche se poi ci sono, lo sappiamo benissimo, interessi, diciamo, che vanno anche oltre quelli della politica, no? Quindi economici, di profitto, e perché, voglio dire, bandire queste sostanze significherebbe anche andare a penalizzare la produzione. Però non si può neanche poi il movimento Mamme Non Pfas ha insegnato questo, no? Che alla fine sono riuscite anche in contesti istituzionali come in Parlamento, piuttosto che anche con la Conferenza Episcopale Italiana, che tra l'altro ti dico anche una cosa che è interessante: adesso la Pastorale della Salute ha dedicato dei momenti specifici, quindi dei focus sui PFAS, quindi andando a interessare anche, voglio dire, andando a scomodare la Conferenza Episcopale Italiana su dei temi che secondo me sono veramente attualissimi. E quindi non basta, secondo me, fare volontariato in maniera estemporanea, ma interessarsi effettivamente a quello che succede. Poi è chiaro che non è sempre così semplice, tu lo sai bene, perché ovviamente fai volontariato 24 ore su 24, no? Dal poco che, insomma, ci conosciamo e ho potuto vedere, servirebbero 3-4 Don Albino, no?
No. Cosa vuoi chiedere? Non è vero. Il problema che hai posto, che è quello invece del coinvolgimento e della coscienza e della informazione che fa formazione, perché il problema dell'informazione purtroppo oggi è un problema enorme. Ma che cosa passa? Qual è il tipo di messaggio che arriva al consumatore? Qual è? E questo credo sia il punto centrale anche del volontariato, andare sulle cose che veramente contano e non mollare anche se si perde. Invece pensare che se non si vince non serve a niente, si sbaglia.
Assolutamente sì, io ti potrei citare un altro volontariato che ho fatto, che era il commercio ecosolidale e la finanza etica, no? Che sono due temi molto, secondo me, importanti, che 20 anni fa non erano così conosciuti come oggi. Tra l'altro siamo a Padova, dove è nata praticamente anche
Banca Etica.
Quindi voglio dire, sicuramente i temi come aiutare poi i produttori del sud del mondo, piuttosto che non finanziare appunto le banche che si occupano anche di finanziamenti di armi e di tutte le cose nocive, sicuramente è importante, però il coinvolgimento, come dicevi giustamente tu, è fondamentale. Spesso si rischia appunto di cadere nella demotivazione, che è uno dei pericoli più forti del volontariato, nel senso che magari si vede che la propria lotta non sta portando nessun risultato e quindi si dice basta, non vado più avanti. Invece secondo me bisogna anche innanzitutto prendere atto di una eventuale sconfitta anche temporanea, no? Perché ovviamente si è persa una battaglia, ma non si è persa la guerra. E ovviamente tornare più forti di prima, perché altrimenti si rischia che magari, ecco, le persone si scoraggiano e quindi dicano vabbè, che lo faccio a fare. No, invece bisogna, secondo me, darci dentro e magari, anche se ci sono delle sconfitte, ammettere che non è un momento proprio positivo e magari andrà meglio la prossima volta. Quindi il fatto di non riuscire ad essere vincenti è quello per cui si dovrebbe lottare, no? Contro una mentalità che vuole la persona sempre al top, sempre prestante, e che ovviamente l'arrivismo, no? Quello che poi oggi purtroppo scontiamo in tanti settori, e quello secondo me non aiuta. Invece bisogna appunto far sì che anche nelle associazioni e negli enti del terzo settore più in generale ci sia un percorso anche che garantisca la motivazione dei volontari, quindi cercare anche di avere dei momenti in cui i volontari si possano confrontare anche per capire qual è il loro stato d'animo, no? Quindi a che punto siamo con questa attività, quindi diciamo fare anche una...
È stato un intervento strano in radio in questo momento, ed è entrata una... non so, comunque ha sentito in cuffia tu un... Avete sentito? Sì.
Sì.
Ok, anch'io ho sentito, c'è stato un intervento esterno alla radio che ha interrotto e che ha che ha fatto un passaggio non corretto, non desiderato. Allora, 049 880 90 20, questa è Radio Cooperativa. Abbiamo affrontato un tema che rimane ai margini, perché di fatto è un tema che non viene trattato, ma viene vissuto anche qui in radio. Si affrontano tematiche, si affrontano obiettivi che generalmente non fanno parte del sistema in quanto tale, ma delle necessità e delle urgenze che emergono nel territorio, sia per quanto riguarda il territorio stesso, sia per quanto riguarda la vita dei cittadini là dove si trovano. Allora, io credo che le motivazioni per fare le critiche, ma anche le motivazioni per verificare che cosa si può fare, credo che siano molto, molto importanti, anche molto, molto sentite. E allora, chi desidera, sta parlando in questo momento il signor Domenico Callipo, mi pare che sia così, il signor Domenico Callipo, il quale avete sentito ha un cognome che viene da sud, non viene da nord, e che però da molto tempo vive qua a nord, mi pare.
Sono più di otto anni che sono qui.
Più di 8 anni che sei a Dardignano?
Esatto, sì.
Ok.
2015.
Sempre 049 880 90 20, ha espresso un pochino, ha scritto questo libretto, non è un librone, è un libro... Sì, dai, non è un, si può leggere abbastanza velocemente. Sei arrivato a qualche conclusione? Sei arrivato a qualche cosa? Oppure interlocutore, che tipo di risultato ti pare di aver ottenuto scrivendo il libro?
Allora, sicuramente ho messo su carta e ho dato risalto alla ricerca che ho compiuto durante il mio percorso di dottorato. E poi ho intenzione di fare anche una terza edizione, che credo sarà l'ultima, per ampliare un po' i contenuti, quindi parlare anche di altri temi che citavo prima, come il fundraising e il people raising, quindi andare a indagare un po' il mondo del terzo settore su alcuni aspetti in particolare, e vedere qual è stato l'impatto della riforma a 10 anni dalla sua introduzione effettiva. Quindi secondo me questo potrebbe essere, diciamo, un ultimo filone per capire a che punto siamo. E quindi cosa che però non mi consola, perché il fatto di capire una riforma non significa che poi sia giusta, sia equa, e questo credo che sia importante. L'obiettivo poi che mi auguro è che di trovare dei lettori interessati, che al di là di acquistare il libro, che ovviamente è stato pubblicato con una piccola casa editrice, quindi non ha, diciamo, una rete di distribuzione, quindi per il momento lo si può acquistare soltanto in una libreria di Arzignano praticamente, e che è un punto di, diciamo, proprio fisico dove poter acquistare il libro o tramite il sottoscritto. Però a me farebbe piacere anche avere poi delle restituzioni da parte dei lettori per capire se sono d'accordo o non sono d'accordo. Infatti spero che anche in radio, insomma, qualcuno magari faccia qualche intervento o arrivi qualche messaggio, insomma, da parte di persone che vogliano far sentire la loro voce, no? Perché ovviamente non è detto che tutto quello che diciamo sia piacevole, anche perché parliamo di tematiche come i PFAS che sono anche un po' scottanti, e quindi questo secondo me mi fa anche piacere, e sono veramente orgoglioso di poter trattare determinate tematiche per dare anche modo ai cittadini di sperimentare la loro cittadinanza attiva e la loro democrazia partecipata, che dovrebbero essere due capisaldi quando si parla di volontariato.
Hai accennato a un fatto e a una tematica che comporta una necessaria attenzione, ma anche una necessaria partecipazione della gente per essere affrontata. E credo che per il volontariato la partecipazione popolare sia un elemento fondamentale se si vogliono risolvere realmente i problemi, e non soltanto fare informazione, fare propaganda di sé o della capacità che si ha. Io su questo credo che i PFAS costituiscano un qualche cosa che interrompe la forma industriale di Arzignano, la forma, come dire, categorica di un'economia vincente anche con il danno alla salute. Ecco, io credo che questo abbia bisogno, da una parte, della capacità di affrontare il problema anche a livello istituzionale, anche a livello operativo della politica. E quindi da una parte che ci sia questa spinta, e per fare questo bisogna essere convinti ed essere capaci di interloquire, di essere capaci di allargare la presenza e la sensibilità. Anche la lotta, io credo che una delle cose sulle quali dovremmo tentare fare chiarezza: lottare non è fare guerra, lottare è impegnarsi al massimo per arrivare a raggiungere risultati non per sé, ma per tutta la popolazione, e quindi risultati sociali. E la lotta è intesa come conoscenza, come attività e poi come movimento, io credo che sia non solo legittima, ma doverosa.
E dici bene, Don Albino, perché uno dei temi secondo me più importanti è proprio rappresentato dalla non violenza, no? Non a caso il volontariato si basa anche su
certo,
il lottare, no? Voglio dire, tra l'altro abbiamo tanti esempi, voglio dire, Gesù Cristo è stato il primo rivoluzionario della storia e l'hanno crocifisso, no? Ma Gandhi, potremmo citare Martin Luther King, ne potremmo citare tanti, e io credo che la lotta più importante è stato proprio l'esempio, no? Quindi il dire, facendo in questo modo o seguendo determinate metodologie, tecniche, chiamiamole come dir si voglia, che poi le varie discipline hanno analizzato, hanno dato luogo, diciamo, a un quadro dove comunque, e nel caso per esempio dei deep fast, questo si vede chiaramente, perché parliamo di un comparto economico che è quello delle concerie, e che è quello principale, che poi o anche di altre industrie che hanno dato vita poi all'inquinamento a cui stiamo ancora tuttora assistendo, visto che poi tra l'altro le acque per ripulirsi ci mettono secoli, tra le altre cose. Quindi questo, con questo cosa voglio dire? Che è importante anche, diciamo, manifestare un pensiero contrario che vada contro anche il pensiero dominante, e quindi anche con l'economia che è pregnante in quel territorio, perché ovviamente Arzignano è un territorio conciario e di imprese come Talmeccanica, comunque, che hanno un forte impatto sul territorio. Però anche su quello, secondo me, CILS è riuscita a dare un messaggio, perché sulla scorta di dati, e ha iniziato anche a collaborare con ecco, le Acque del Chiampo, per citarne uno, piuttosto che il comune di Arzignano, per fare in modo che diciamo, avere anche delle interlocuzioni con attori presenti sul territorio, per farli rendere conto che ovviamente c'è un altro modo di produrre che è possibile, e che non è, diciamo, una ipotesi peregrina. Perché voglio dire, le concerie possono tranquillamente continuare magari il loro lavoro, ma avendo l'accortezza di differenziare ovviamente i residui della produzione, perché molte cose si possono anche recuperare, o comunque si possono diversificare, ad esempio la lavorazione del carniccio, piuttosto che quelle, i semi lavorati, perché poi la pelle ovviamente ha tutta una serie di processi che sono tantissimi, non sto qua a elencarli, però è per far capire che ovviamente anche il cittadino che non ha una forte conoscenza può incidere ovviamente su determinati processi produttivi, salvaguardando però anche i lavoratori, perché la paura principale qual è? Che i lavoratori dicano: allora, se andate a intaccare i processi produttivi, noi rischiamo di perdere il nostro lavoro. Invece non è così, perché comunque si può fare una produzione più sostenibile, e non a caso di questo si sono accorti anche le associazioni di categoria di queste industrie, che hanno iniziato a dire: forse si può ripensare al modo di produrre, che non è più quello di 50 anni fa, ma deve essere tra l'altro, ecco, anche ecosostenibile, perché su questo purtroppo la lotta contro il PFAS implica anche la salvaguardia dell'ambiente.
Se il sindaco mi dice che la sua è acqua minerale, hai fatica, capisci, a affrontare poi la contraddizione insieme, se non con una grande coscienza popolare diffusa, perché a livello di potere tu non hai nessuna possibilità di intervento e di cambiamento, se non esiste una base allargata che si impegna.
Sì, anche perché ti dico comunque, facendo una panoramica, no? Sicuramente Scilza può contare su uno zoccolo duro di persone che sono lì, che ovviamente rispondono a tutti gli input e magari condividono tutte le informazioni che escono, partecipano alle varie iniziative che vengono fatte, come l'Ecofesta, che è appunto l'iniziativa annuale dove si fa un bellissimo convegno, no? E quindi si vanno a trattare tutti i temi e aggiornamenti sui PFAS. Quest'anno è stata fatta un po' anche in forma ridotta, perché purtroppo le condizioni meteorologiche non hanno aiutato, e però ecco, quelli sono anche dei momenti di confronto e per sensibilizzare la cittadinanza, perché sono molto partecipati. Quindi secondo me serve sia lo zoccolo duro, ma serve anche, diciamo, le persone che poi, diciamo, dietro le quinte si impegnano, perché una riflessione che facevamo anche recentemente: se non ci fossero le due componenti, noi non esisteremmo, perché non avremmo nessuna legittimazione. Perché far andare avanti Scilza piuttosto che un'altra associazione? Io credo che su questo ci si può interrogare, perché comunque è bene non essere autoreferenziali, perché a volte si rischia anche di...
C'è una telefonata, pronto?
Mi sente?
Sì.
Salve, sono Angelo da Bassano Grappa. Niente, io alcune domande gliele pongo così molto liberamente, se volete...
Vai, vai tranquillo.
Allora, che lavoro svolge il signore che sta tenendo la relazione, uno, poi la consistenza della sua associazione CIZIA e se opera in sinergia con il Comitato delle Mamme contro il FAS. E la quarta domanda è se a Vicenza è presente la Camorra e se sì, in che misura? L'ultima domanda, se avete un dialogo con le categorie imprenditoriali del territorio. Grazie.
Grazie a te. Allora, hai capito?
Sì, è un po' impegnativo rispondere perché ha posto un bel po' di domande. Allora, sicuramente, io faccio parte di CILSA perché sono un socio attivo, quindi ovviamente credo che anche l'associazione possa essere rappresentativa e ovviamente è in rete con le altre associazioni, perché ovviamente quando si parla di PFAS non si possono non citare le mamme no PFAS, tutta PFASland, quindi tutta la rete di attori presenti sul territorio. E l'ascoltatore, se non sbaglio, è di Bassano, giusto? Ovviamente noi stiamo cercando di attivarci il più possibile contro le speculazioni che stanno avvenendo sul territorio, perché se da un lato si lavora per sensibilizzare la cittadinanza, dall'altro ovviamente si trama nell'ombra, per così dire, nel senso che ovviamente i portatori di interessi contrari cercano ovviamente di fare ovviamente la loro parte, perché è quella che ovviamente potrebbero fare, non c'è altra alternativa, perché ovviamente la criminalità organizzata, che sia camorra, che sia 'ndrangheta, che sia mafia, chiamiamola come dir si voglia, però è sempre criminalità organizzata e ovviamente ha degli interessi contrari a quelli che noi portiamo avanti, perché mi sento di parlare anche per l'associazione. Noi ovviamente abbiamo poi anche dei limiti, questo è inutile dirlo, perché ovviamente però siamo anche in rete con movimenti ecologisti e Don Albino tu lo sai bene, perché ovviamente sai che comunque i movimenti ecologisti in questo momento stanno portando avanti delle battaglie ben precise che non sono solo contro il PFAS ma contro anche la quarta linea dell'inceneritore di Padova, piuttosto che anche potremmo citare la TAV, no? Che è un altro argomento scottante. Ci sono, diciamo, varie situazioni che stiamo cercando di portare avanti, quindi non è facile lottare contro i sistemi, perché purtroppo CIRSA è inserita in un sistema sociale, quindi deve tenere conto sia di interventi a favore ma anche di interventi contrari o che sono di ostacolo. E secondo me il tutto parte comunque da un'informazione che deve essere di base per fare in modo che la cittadinanza abbia le idee chiare da che parte stare. Io potrei dare queste risposte, diciamo, all'ascoltatore.
Allora, sempre 049 880 9020, il telefono è riaperto e quindi se qualcuno desidera ancora, anzi è bello sentire se ci sono anche oltre che domande, altre proposte e altre sensibilità, perché credo che ha a che fare molto con tutto quello che ciascuno di noi compie in vista proprio di un qualche cosa che possa servire a tutta la comunità. Io credo che il volontariato sia orientato sempre di più verso comunità, verso realtà diffuse che si accordano e che camminano in percorsi solidali e che tentano da una parte di fare informazione e di camminare, ma però anche di elaborare strategie e metodi per ottenere anche dei risultati che sono importantissimi per dare fiducia alla gente, ma importantissimi anche per la salute. Io ho visto che quasi tutte le attività che abbiamo fatto come comitati e quando abbiamo fatto anche la riunione e la composizione anche numerica di tutti i comitati, ma che si trovavano però a raggiungere obiettivi, io credo che tutto questo abbia quasi sempre a che fare da una parte con il bene della popolazione e la seconda parte per il bene del territorio, per la bellezza del panorama, per la bellezza di tutto quello che si muove a livello di natura. E purtroppo però qua dobbiamo lamentare poi una mancanza di sensibilità che ha distrutto la possibilità dei frutti locali, che delle altre cose che sono importantissime, e anche la fauna e la flora, che sono so, mi ricordo che ogni tanto qualcuno è venuto a pormi il problema anche del passaggio degli uccelli e della strada nuova che è stata fatta, eccetera, e quindi un'attenzione che non è soltanto i padroni siamo noi e decidiamo quello che vogliamo noi, perché noi siamo quelli che hanno l'intelligenza e che hanno anche la capacità tecnica per fare soldi. Per fare soldi, non per amare la natura e per favorire la bellezza del territorio. E allora su questo credo che gli scontri e anche i conflitti siano normali, per un verso, ma che andrebbero proprio anche coltivati, nel senso di orientare e di arrivare a delle conclusioni molto diverse di chi continua a lucrare e a pesare poi sul territorio, perché la gente dovrà pagare quella superstrada, dovrà pagarla in miliardi dovrà pagarla. Allora io su questo credo che sia molto importante essere a conoscenza però anche non soltanto ascoltare una radio, non soltanto ascoltare un comitato, ma di orientarci e prendere poi anche degli atteggiamenti e delle, oltre che riflessioni, degli atteggiamenti che vanno a toccare i cambiamenti politici. C'è una telefonata, adesso la diamo subito. Pronto?
Ciao Albino, sono Denis.
Ciao Denis.
Saluto anche il tuo ospite. Non so se verrà compreso il mio intervento, però è, secondo me, molto in linea con la trasmissione, perché c'è un concetto che bisogna sfatare, che i soldi non sono quelli che danno la felicità, o come dicevi tu, o che servono per comprarsi la salute o quant'altro. Lo leggo alcune righe da un libro di Ivan Illich, che è Il genere e il sesso. Tra il 1800 e il 1850 si registrò nel Württemberg un numero insolitamente alto di 48 richieste di divorzio. David Chedden ha cercato di interpretare le ragioni adotte per questi scioglimenti, ragioni totalmente differenti da quelle invocate nei periodi precedenti. Per capire che cosa era successo, ha dovuto prendere in considerazione la trasformazione economica della regione in questo periodo. Si stava costruendo una ferrovia, si stavano modificando i contratti di locazione e quasi tutte le famiglie erano costrette a passare da una gestione dell'agricoltura per usi familiari alla produzione di colture fruttifere vendibili. I susini e i meli, insieme con la produzione su vasta scala di barbabietole da zucchero, sostituirono le colture diversificate delle fattorie e degli orti. Ma il piantare e il raccogliere questi prodotti vendibili era un'attività a più alta intensità di lavoro di quella rivolta a soddisfare i bisogni della famiglia. E questo cambiamento avvenne nel corso di una sola generazione. Le donne furono improvvisamente costrette a unirsi agli uomini in un lavoro da uomini per assicurare alla famiglia un reddito sufficiente all'acquisto di ciò che un tempo veniva coltivato nell'orto. Non vado avanti perché però voglio fare una riflessione mia, no? Dice che prima questi qua lavoravano un tot di ore in funzione di produrre cose che poi sarebbero state consumate all'interno della famiglia. Quando cominciarono a costruire questa ferrovia, costrinsero praticamente le persone, i contadini, quelli che prima non portavano niente a questo sistema, a lavorare di più. Lavorare di più producendo cose che dovevano necessariamente vendere, con i soldi che prendevano si ricompravano quelle cose che prima producevano lavorando soltanto per se stessi. Al di là della qualità delle cose che avrebbero comprato dopo, che non erano sicuramente paragonabili a quella che producevano prima, ma c'era questo concetto, il surplus del lavoro, cioè lavorare di più. Quindi lavorando di più fuori casa, le donne, questo lo dice dopo, non facevano più da mangiare in casa la qualità del cibo che producevano, che non
era venduto
l'uomo. E quindi questa cosa portò appunto al discorso dei divorzi. Voglio ricordare semplicemente un'ultima cosa, se mi permettete, che i cosiddetti PFAS sono composti a base di fluoro. Il fluoro è l'elemento più instabile che esista in natura, è un elemento pericolosissimo e attualmente, che se ne dica, si utilizza il fluoro per potabilizzare l'acqua. E il fluoro allo stato liquido, allo stato gassoso, è pericolosissimo, ripeto. Tanto è vero che la fluorite, che è un minerale allo stato solido, il fluoro non dà nessun problema. La fluorite, ripeto, che è un
minerale,
minerale di un ossido di fluoro, se non sbaglio,
bello.
Ha durezza a 9, appena inferiore al diamante. Quindi se non si tiene conto di questo, dal mio punto di vista non si... E dopo un'altra cosa, tutto il fluoro che viene utilizzato proviene dalle centrali nucleari. È l'unica maniera che hanno per abbassare le temperature utilizzando il fluoro. E poi ce lo scaricano addosso a noi buttandolo anche nell'acqua, potabilizzando l'acqua. Buona giornata.
Ciao, buona giornata anche a te. Allora, io credo che noi entriamo nel merito del discorso, certamente tutto quello che avviene su questo mondo, e in questo mondo tutto quello che avviene comporta mutamenti e comporta molte volte anche novità storiche che prima non erano conosciute, quindi siamo in una evoluzione continua e direi che sempre di più sto pensando all'intelligenza artificiale in questo momento come cosa che appare come un ideale da raggiungere velocemente, il più velocemente possibile, ma non lo so, io, ognuno di noi poi sa, siamo fatti come siamo fatti, per cui uno vede più il negativo che il positivo magari di fronte a cose che non conosce, e allora abbiamo possibilità di giudizi diversi. Ecco, volevi dire qualcosa tu? Scusami.
Don Albino. Allora, il radioascoltatore di prima voleva sapere anche che lavoro facessi. Io lavoro nel...
C'è un'altra telefonata. Pronto? Pronto?
Pronto?
Sì.
Sento... Pronto?
Sì, pronto.
Ah, niente, non sentivo la sua voce, non sentivo la tua voce. Sono Lorenzo di Abano.
Ciao Lorenzo.
Dico una cosa sintetica, io nella società in cui viviamo faccio il volontario, insomma, tutti i giorni sono pensionato, l'ho fatto anche in associazioni, però faccio la domanda a chi, ovviamente, perché la televisione gli serve anche per i telegiornali, fanno vedere tanto il volontariato, insomma, le premiano anche dal Presidente del Pubblico, di quello che è giusto, ma in ultima non è che ormai abbiamo uno Stato che è assente completamente e quindi comunque gli sforzi che si fanno, insomma, lo Stato che abbiamo dovrebbe essere, insomma, attore in prima persona sull'Italia, perché comunque manca tutto e se dopo sono i cittadini che devono risolversi i problemi, cosa serve questo Stato? Vi saluto tutti, buongiorno.
Grazie anche a te. Questa è una... Vuoi dire qualcosa?
Sì, allora una cosa che possiamo dire per sgombrare un po' il campo da qualche equivoco, che il terzo settore nasce come settore a metà strada tra il privato e il pubblico, perché appunto è un privato sociale. Però sempre più in questi anni purtroppo è intervenuto nelle mancanze dello Stato, perché alla fine anche per garantire determinati servizi lo Stato è sempre più in deficit. Non a caso pensiamo anche alle liste d'attesa infinite per le prestazioni sanitarie. Allora magari ci sono delle associazioni o comunque degli enti del terzo settore che riescono magari a essere più tempestivi, perché magari ci sono proprio associazioni anche che conosco che riescono a fare visite gratuite con tanta fatica, perché anche quella non è un'attività semplice, perché noi stiamo parlando ovviamente di volontariati che si reggono anche sull'informazione, no? Comunque sulla sensibilizzazione, e invece quelli sono proprio, ecco, servizi che le associazioni cercano di erogare, però purtroppo lo Stato è sempre più assente da determinati settori, perché è come se avesse un po' delegato anche troppo il tutto, e questo però non può essere lasciato alle associazioni soltanto, ma lo Stato deve comunque anche fare la sua parte, con difficoltà, con fatica. Mi vengono in mente i fondi del PNRR, si potrebbero utilizzare magari anche meglio, solo che ci sono purtroppo dei vincoli per cui si possono fare degli interventi e non altri. Non a caso, come dicevi anche giustamente tu, mi viene in mente anche l'esempio della Pedemontana Veneta, pagheremo a caro prezzo, secondo me, anche la realizzazione di quella strada, che non è ancora operativa, e, perché mancano appunto ci sono dei passaggi burocratici da terminare, però la Regione Veneto ha ipotecato praticamente con la gestione appunto a una società estera, e bisognerà pagarla profumatamente, e questo magari tanti non ne parlano, e io dico che è una strada che ovviamente sarà pagata a caro prezzo, purtroppo. E ti dico anche, stavo dicendo una cosa prima che arrivasse la telefonata, io lavoro nel settore pubblico al centro per l'impiego, quindi vedo anche tante situazioni di persone che non hanno solo necessità lavorative, ma a volte dovrebbe intervenire anche il volontariato per poterle aiutare. Questa è una cosa, voglio dire, importantissima. E meno male che esistono determinate associazioni che sono sul territorio, sono presenti e riescono a garantire quello che lo Stato, appunto, come dicevamo prima, non riesce a fare.
Sempre 049 880 90 20, questa è Radio Cooperativa, stiamo in ascolto di Domenico Callipo. Allora, pronto?
Sì, pronto, buongiorno, sono Enrico.
Ciao Enrico.
Sì, senta, no... Il mio riferimento è perché quando sento certe denunce, capisce, quando uno denuncia una cosa vorrei sapere qual è l'alternativa. La potabilizzazione dell'acqua. Allora, se non col fluoro, che anche non so se è vero che si fa col fluoro, voglio dare diciamo una fiducia a questa affermazione, con che cosa si può fare? Perché noi non siamo, cioè ci sono delle persone che pensano solo al loro piccolo intorno. Cioè uno è un contadino e pensa che tutti siano contadini. Ma come fai a portare l'acqua in una città, per esempio, come Venezia? No, tanto per sapere, insomma. L'inurbanizzazione ormai è superato. E questo è un dato che invece di leggere solo un autore potrebbe leggere un po' di più. Cioè, nel mondo l'inurbanizzazione ha superato il numero di cittadini che vivono nelle campagne, nelle montagne. Dunque, ci sono delle necessità. Allora vorrei sapere, escluso il fluoro, benissimo, è pericoloso, lo sappiamo tutti, con cosa si può fare? O andiamo a berci l'acqua marcia che viene dai tubi? Non lo so. Cosa andiamo? Tutti alle fonti, in montagna, tutti i giorni, coi secchi? Cioè, io non riesco a capire certe mentalità. Quanto all'autoproduzione, ma anche qui, la gente cosa fa? Un cittadino di Milano si coltiva le patate, dove? Non lo so, sono esterrefatto che non vengano mai fatte obiezioni così semplici a queste persone che hanno una visione così limitata e così utopistica. Non siamo più nel 600, non siamo più nel 600. Purtroppo sì, era un bel mondo, ma si moriva anche a 30-40 anni per un dente cariato. E i denti, tra l'altro, c'è il fluoro anche per curare i denti, tra l'altro, no? Non lo so, io resto perennemente esterrefatto davanti a certe affermazioni che poi non indicano un'alternativa.
Grazie.
Possibile.
Ciao.
Salve.
Ciao, grazie, buona giornata anche Enrico. Vuoi dire qualcosa?
Sì, allora questo tocca nel vivo, diciamo, uno dei temi che stiamo trattando, perché noi di Arzignano, e questo i cittadini sensibili lo stanno facendo, si recano alle casette dell'acqua che grazie a Cilza sono gratuite sia per i residenti di Arzignano che per i residenti di Montecchio Maggiore. Io riflettevo proprio su questo, siamo tornati, voglio dire, a prelevare l'acqua dalla casetta, no? Perché ovviamente...
Aspetta, poi riprendiamo il discorso che mi interessa. Pronto?
Pronto, sono Titta.
Chi sei?
Titta sono.
Titta, ciao Titta.
Complimenti, avete fatto una bella trasmissione. Volevo dirvi che questa storia che ci potabilizza l'acqua con il fluoro è una cosa assurda, non esiste proprio. Non so che razza di idee gli sono venute. Semmai si potabilizza, non si potabilizza, si disinfetta col cloro, ma non col fluoro. Il fluoro è una sostanza tossica che anche a piccole dosi crea dei problemi enormi. Dovrebbero toglierlo anche dai dentifrici, perché veramente è pericoloso. Quindi mi sembra una politica assurda questa cosa. Per il resto invece vedo che avete fatto una bella trasmissione, si sta facendo una bella trasmissione, abbiamo ascoltato con piacere, faccio i complimenti a Domenico e smetto perché ho piacere che anche altri possano chiamarvi. Buon lavoro.
Ciao, buon lavoro anche a te. Allora, tornando al discorso che tu facevi.
Allora, chiariamo una cosa, perché sulla potabilizzazione dell'acqua, secondo me, ci sono anche dei falsi miti, no? In quanto l'acqua dovrebbe essere innanzitutto un bene comune, ad uso gratuito di tutti, nessuno dovrebbe essere escluso, non a caso è stato fatto un referendum sull'acqua pubblica, ma puntualmente ci sono ancora le gestioni private, però questo è un tema abbastanza delicato. In ogni caso, chi va in piscina lo sa, come diceva anche Titta, giustamente l'acqua viene pulita, insomma, attraverso il cloro, non il fluoro. La fluorite è un altro problema, perché ci sono appunto delle imprese. Io ho assistito a un documentario dove praticamente imprese che magari, ecco, producono anche la birra, ad esempio, erano vicine a dei giacimenti di fluorite, quindi l'acqua veniva inquinata, però quelli sono dei casi poi che sono stati ovviamente studiati e io credo che il radioascoltatore ovviamente ha voluto dire la sua e noi accettiamo tutte le opinioni perché ovviamente siamo qui per discuterne. Però ovviamente resta il fatto che noi residenti ad Arzignano e Montecchio andiamo a prelevare l'acqua e speriamo appunto che ci siano finalmente i filtri, perché io non trovo neanche giusto che nel 2023 devo andarmi a rifornire alla casetta dell'acqua, perché altrimenti l'acqua è inquinata e mi può venire qualche malattia. Quindi voglio dire, anche perché per smaltire i FAS non è che siamo lì e praticamente basta fare una cura, no, ci vogliono veramente decenni per poter andare a ridurre il quantitativo presente nel sangue, perché una volta che sono stati introitati sono sostanze che non si riescono neanche...
Sono chiamati eterni.
Esatto, sì, non si riescono a disintegrare neanche, cioè, come diceva Einstein, è più facile praticamente andare a scomporre un atomo che non a distruggere un pregiudizio. Quindi noi un pregiudizio lo stiamo subendo, perché alla fine non abbiamo la possibilità di accedere ad un bene che dovrebbe essere veramente gratuito e anche, voglio dire, libero da canoni. Invece noi siamo costretti comunque a pagare una bolletta dell'acqua di un bene che è inquinato, purtroppo, che è un bene essenziale per la vita.
Allora, sempre 049 880 90 20 e l'intreccio tra, quello che hai notato adesso, l'intreccio tra volontariato da una parte e la realtà normale dei rapporti con tutte le vicende della scienza e delle modalità con cui la scienza e la tecnologia si sono incrociate, ma si sono autonomizzate rispetto alle necessità del vivere umano. Ed è uno dei problemi, il Papa la chiama la tecnocrazia. comandiamo noi e siamo noi che abbiamo in mano le chiavi di tutto quello che si fa e si muove. Non importa intanto che la salute abbia problemi o d'altro. È possibile una agricoltura rigenerativa, per esempio? Cioè, è possibile una modalità di guardare alla terra non come proprietà privata e come luogo degli esperimenti anche dannosi all'uomo, ma come il luogo invece che si coniuga insieme la vita?
Allora, io intanto ti potrei rispondere con un dato costituzionale, perché c'è la tutela della proprietà privata, ma questo deve tenere conto ovviamente di un sistema economico dove ci sia libero accesso alle risorse. Quindi non è che possiamo privatizzare ed escludere praticamente i cittadini dall'utilizzo di determinati beni, perché esistono appunto i beni comuni che appunto devono essere liberamente accessibili da tutti, e questi possono essere l'aria, l'acqua, anche i beni immateriali come l'informazione, e la libertà appunto anche di associarsi, tornando al tema del volontariato. Quello che dici tu, e io sostengo che questo Papa è uno dei rivoluzionari moderni, non a caso ha fatto, voglio dire, delle encicliche, l'ha Laudato Si, e Fratelli Tutti, che sono sulla tutela del creato. Secondo me si potrebbe coniugare un'agricoltura sostenibile, perché ovviamente anche con i FAS il maggiore danno che stanno avendo sono proprio gli agricoltori, che è la categoria più penalizzata, perché ovviamente attingendo a pozzi che sono contaminati, anche le loro colture vengono, voglio dire, interessate da un qualcosa che non dovrebbe esserci, perché dovremmo partire dal presupposto che quella fonte è ovviamente pura, limpida. Tra l'altro CILSA si sta anche battendo affinché si faccia un mercato contadino zero FAS, dove vengano tutelate ovviamente le colture. Il problema è che si stanno riscontrando un sacco di opposizione da parte anche delle associazioni di categoria. Sembra un assurdo, ma purtroppo è così. E voglio dire, anche perché Don Albino, da questi microfoni io credo che sia importante dare anche dei dati e non fare soltanto delle denunce, perché ovviamente tutto quello che stiamo dicendo è suffragato da dati. Ovviamente io non sono sicuramente né un medico e neanche un patologo, comunque qualcuno che può fare le analisi degli alimenti, quindi poi lascerei ovviamente spazio a chi è più competente rispetto a me. Però io, da cittadino e che si occupa anche di volontariato, dico: l'impegno civico deve consistere anche nel dire: vivo in una società, cosa posso fare io per apportare un cambiamento? E quindi anche l'agricoltura potrebbe essere fatta in maniera più sostenibile, se anche gli agricoltori potessero avere la possibilità di capire in che mondo stanno vivendo, perché non tutti, secondo me, hanno idea, anche perché oggi l'agricoltore non pensiamo più all'agricoltore che va col trattore e coltiva la terra. Purtroppo ci sono delle contaminazioni di aria, di acqua, e quindi i FAS purtroppo ne fanno parte, perché le problematiche non sono solo quelle. Purtroppo l'inquinamento, potremmo citare le diossine, parlavamo prima dei rifiuti, tanti rifiuti bruciati che hanno causato veramente dei disastri anche lì, le colture che provengono dalla terra dei fuochi. Infatti a volte faccio un parallelo, perché dico: sono fuggito dalla Campania, che aveva la terra dei fuochi, e sono entrato nella terra dei FAS in Veneto. Cioè, io cerco di riderci sopra, ma è inquietante, perché significa che comunque non c'è una zona franca dove si può stare tranquilli. E io spero veramente che chi di dovere, da un punto di vista politico, istituzionale, non a caso anche l'ONU è venuta a vedere ed è stata fatta una bellissima analisi del territorio, e praticamente i tre punti più inquinati in Italia sono il Veneto, per il discorso dei FAS, poi abbiamo l'Ilva a Taranto e la terra dei fuochi. Quindi voglio dire, sono tutte problematiche che purtroppo sono difficili e sono veramente multidisciplinari, perché più specialisti dovrebbero trattarle. Detto ciò, io credo che un'agricoltura potrebbe essere più sostenibile se si mettono anche in condizione le persone di poter, diciamo, trattare questi temi, che non sono affatto semplici.
Pronto?
Ciao a tutti, ciao Albino, ciao
Tappiero,
buongiorno al tuo gentile ospite, molto interessante. Io volo basso e dico una cosa molto banale: Io ascolto volentieri Radio Cooperativa, che delle volte ci sono degli interventi, magari dall'ultimo anziano che magari non è preparatissimo, però mi ha riempito, mi ha dato chiarezza. Anni fa, non so se ti ricordi, c'era un certo Beppi, fratello del quello di Salboro, mi sembrava si chiamasse Beppi, persona molto semplice, la sua semplicità, ci raccontava del suo orto e ci ha spiegato che quando hanno iniziato con l'inceneritore a Camin, i suoi pomodori che prima non li trattava, non ci faceva niente, lui ha continuato a non trattarli, ma dopo pochi giorni prendevano quando girava il vento da est, prendevano di quelle macchie nere paurose. E poi col parco Roncaiette ci hanno spiegato che hanno ampliato il parco, l'hanno scambiato col centro direzionale del Boschetti, hanno fatto un parco bellissimo che praticamente pro capite noi paghiamo noi nel mantenerlo, e la gente invece di andare a Asiago va al parco Roncaiette e respirare l'aria dell'inceneritore. Dico io nel mio piccolo, l'ho anche raccontato, l'umido lo giro in un vaso con la terra e ho dei fiori bellissimi, e potrebbero farlo tutti, come fanno anche tanti in Austria, comprimere la plastica con gli impacchettatori, che potrebbero anche prendere soldi fuori dai supermercati in Austria, te la pagano subito, solo che qui noi abbiamo la SPA, abbiamo Bologna, abbiamo gli apicali di questi sistemi, ci aggirano troppi soldi. E noi, io vi ringrazio perché avete però io nel mio piccolo cosa faccio? Io l'umido lo giro nella terra, non butto umido in giro, che magari poi arrivano anche i topi in giro. E se ognuno di noi facesse nel proprio piccolo questo, invece di aspettare la bolletta, perché poi è tutto un business di soldi, e molto probabilmente non occorre essere dei chimici o dei medici o degli scienziati, e ce l'ha detto il signore che telefona alla Radio Cooperativa dove fanno il prosecco, con gli essiccanti che non sono ancora fuori legge perché c'è la Monsanto, quella americana, che decide lei, che faccia il tumore non Hawkins, lo si sa. E noi sappiamo quanti Covid fino all'ultimo numero, che ormai a livello esponenziale tumori di linfoma non Hawkins, è una cosa paurosa, però i Censis ci fanno vedere che il Censis vuole che gli italiani abbiano ad adottare, anche se sono omosessuali, il bambino. Non è che ti fanno vedere il Censis cosa dice di questo nostro atteggiamento e che metta la conclusione, la sintesi di quanto io adesso, usando la vostra pazienza, vi sto raccontando in modo molto così sempliciotto. Grazie di avermi ascoltato. E spero
buona giornata anche a te. Allora, puoi dire qualcosa?
Don Albino, sicuramente stanno ponendo da casa dei quesiti, diciamo, che richiederebbero veramente degli interventi dedicati, cioè si potrebbero fare altre trasmissioni, no? E tra l'altro, ecco, io spero che torneremo a parlare di questi temi, no? Però ecco, ti dico anche che ad esempio uno dei risultati che ha anche ottenuto Cilza è quello che è riuscito a portare, grazie poi a tutta la rete che si è creata, l'avvocato praticamente che ha difeso i cittadini contro lo scempio della DuPont in America. E credo che anche le esperienze, no, di estere, no, che io ho anche trattato nel libro da un punto di vista ovviamente normativo, possono insegnare tanto e potrebbero essere un'esperienza, diciamo, da replicare anche sul territorio italiano. Purtroppo abbiamo veramente tanti paletti, no? Perché questo non si può usare, quell'altro non si può usare, questo è cancerogeno, e ovviamente a volte anche parlando con qualche familiare mio ci dicevamo oggi non si può mangiare più niente, è tutto inquinato, però cosa facciamo? Non facciamo niente. Allora io credo che l'impegno, e tornando al tema che abbiamo trattato, sia quello di anche scendere un attimo in campo, cioè di non delegare e dire vabbè, tanto c'è l'associazione X che lo fa. Cioè, secondo me invece bisognerebbe veramente interrogarsi, porsi, andare oltre, informarsi e agire in qualche modo, anche facendo un piccolissimo pezzo, però voglio dire, se vuoi fare il tuo orticello a casa per coltivare magari delle verdure o della frutta che siano giustamente libere da sostanze, probabilmente devi iniziare a farti un piccolo orto. Questo non vuol dire che adesso la soluzione è fare l'orto in casa, ma potrebbe essere, diciamo, un'azione, come anche magari boicottare delle multinazionali che producono in un certo modo, perché solo andando a toccare i profitti, secondo me, si può fare una rivoluzione e cambiare un sistema. Il boicottaggio ce lo insegna, no? Che può essere, voglio dire, so che quell'impresa, la Monsanto, perché prima è stata citata, finanzia magari le armi, e allora non compri i prodotti che sono collegati a quella determinata multinazionale, ma quanti lo fanno? Cioè, questa è la vera domanda, secondo me, che molti, un po' per pigrizia, un po' per paura, un po' per tanti motivi personali, magari non vogliono aderire a determinate azioni. Allora c'è anche la TAV, mi incateno e vado lì a protestare, però che risultati posso ottenere? Prima o poi mi prendono e mi prelevano, come è anche successo a Greta Thunberg, che, voglio dire, tra l'altro è stata anche contestata dai suoi stessi sostenitori. Quindi, voglio dire, purtroppo a volte chi è apripista in un certo settore sconta poi magari la gogna mediatica, perché anche questo, magari se tu, Don Albino, inizi a fare una certa campagna volta a ottenere determinati risultati, magari finisci anche tu nella gogna mediatica, come anch'io posso finire, perché magari sto portando in radio appunto dei temi che dovrebbero essere, diciamo, cari ai radioascoltatori, perché riguardano tutti, qui è in gioco la salute di tutti. Poi magari il territorio di Vicenza magari ha più problemi, ma non è che le altre province del Veneto possono gridare vittoria, secondo me.
Andiamo verso la conclusione. Allora, io ringrazio tutti voi che avete ascoltato, che siete intervenuti, che avete dato il vostro contributo. Naturalmente ringrazio principalmente il nostro amico, nuovo amico anche di Radio Cooperativa, che si chiama Domenico Callipo. Ringrazio anche voi tutti, vi auguro buon pomeriggio e a risentirci. Ciao a tutti quanti.